Ad alta voce. Michele Di Mauro legge Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese. Decima puntata.
Così anche Oreste rimase a vivere sul greppo. Scappava a volte in bicicletta e poi tornava. La collina sembrava cuocere al sole d'agosto. Caprifoglio e mentastro le facevano intorno una parete invisibile. Ed era bello aggirarcisi e, giunti sul punto di sbucarne fuori, nel sottostante bosco di carpini, tornare indietro nella macchia, come un insetto o un uccello. Pareva d'averci le zampe invischiate in quel profumo e in quel sole. Al pomeriggio scendemmo in gruppo, i primi giorni, per le coste ripide, fino alle viti soffocate d'erba. E una volta girammo tutta la collina, giungendo tra i rovi a un piccolo chiosco nero per le cui crepe si vedeva il cielo. Ma né di siepi né di viottolo d'accesso c'era più traccia. Il versante era tutto sodaglia per quanto un tempo fosse stato giardino e la baracca un padiglione. Oreste e Poli la chiamavano la pagoda cinese e ricordavano quando era ancora vestita di gelsomini. Adesso, accostandoci, sentimmo fra le ortiche uno strepito di topi o ramarri. La collina se l'era mangiata. Ma il contrasto non metteva tristezza. La macchia appariva tanto più vergine e selvatica. Le nostre voci tra i cespugli non bastavano a violarla. Quell'idea che nei boschi il gran sole d'estate sappia di morte era vera. Qui nessuno rompeva la terra per cavarne qualcosa, nessuno ci viveva. Un tempo avevano provato e poi smesso. Pieretto disse a Gabriella: «Non capisco perché voi due non ci passiate l'inverno in questo chiosco. Mangereste radici, trovereste la pace dei sensi. D'estate la campagna è disgustosa, un'orgia sessuale di polpe e di succhi. Soltanto l'inverno è la stagione dell'anima. Che ti piglia?» disse Oreste, e Gabriella inviperita: «Oh, matto!» Poli sorrise e Pieretto continuò: «Siamo sinceri, la campagna in agosto è indecente. Che ci fanno tanti sacchi di semi? C'è un tanfo di coito e di morte, e i fiori, le bestie in calore, le polpe che cascano». Poli rideva. «L'inverno, l'inverno!» gridò Pieretto. «La terra almeno è sepolta. Si può pensare alle cose dell'anima». Gabriella guardò lui e guardò Poli e sorrise fugacemente. «L'inverno so come passarlo», brontolò, «e mi piace questo odore indecente». Nei primi giorni che Poli e Pieretto stettero molto insieme, noi s'andò qualche sera con Gabriella a mezza costa. E fumavamo una sigaretta seduti sul ciglione guardando gli alberi minuscoli della pianura. Diversamente da Poli, che non disse mai una parola sui luoghi, Gabriella cercava e si faceva indicare da Oreste i paesi, le strade, le chiesette. Voleva sapere come vivevano i contadini e dove Oreste era stato ragazzo, dove andavano a caccia. A me piaceva soprattutto vedere dall'alto il paese delle querce, quel mombello terra rossa dove vivevano i fratelli. Ne parlammo una volta che Gabriella, incuriosita, mi chiese se là ci stava la ragazza d'Oreste. Le risposi che c'era di meglio. Due uomini in gamba che lavoravano le loro vigne e bastavano a sé. Oreste taceva. A me pareva, facendogli l'elogio di Davide e Cinto, di parlare di lui. Aveva detto Gabriella: «Ma perché ci lavorano se sono loro i padroni?» Mi misi a spiegarle che questo era il bello, che soltanto lavorando la propria terra si è degni di viverci e tutto il resto è servitù. La vidi ironica schiudere le labbra, che parevano rose e tanto le guance erano bruciate. Disse appena: «Si vede che è gente così». Passeggiando con loro nel sentore di mentastri e di terra riarsa, non potevo levarmi di mente che rispetto alla vigna di Sangrato noi eravamo un orizzonte, un'isola in un cielo marino. Non so se Oreste ci pensasse ancora. Non era tipo da pensarci. Gli dissi scherzando, se nascevi sul greppo, il tuo orizzonte era quest'altro. Mostrai col dito la pianura dove biancheggiavano le borgate. Non hai più voglia di imbarcarti? Di girare il pianeta? Laggiù ci sono soltanto risaie, disse Oreste, e poi Milano. Oh, Milano, non ditene male, mugolò Gabriella. Dovrò tornarci un giorno o l'altro. In quei primi giorni avevo ancora in mente che Gabriella mi piacesse, che non ci fosse nessun male a starle vicino. Soli, con Oreste e con lei, potevamo discorrere senza che l'ombra di Poli ci mettesse a disagio. Non ci venivano in mente né lui né Rosalba, e se cadeva qualche accenno a quei giorni di Torino, Gabriella era la prima a sorriderne. Ma il più del tempo parlavamo poco. Oreste al solito taceva. Io del tutto non mi fidavo, sentivo in lei come un distacco, un giocare superfluo, anche quando rideva battendo le mani. Forse Pieretto le poteva tener testa, ma anche Pieretto andava cauto. In fondo, a me piaceva più che altro pensarci. Pensare che vivevamo sul greppo e che anche lei ci viveva, che respirava come noi l'odore della macchia. La cosa più bella era quando scendevamo alla grotta o alle vigne, mangiare la frutta selvatica, buttarci sull'erba, cuocerci al sole. C'era sempre una costa, un cantuccio, un groviglio di piante che non avevo ancora visto, toccato, assorbito. C'era quel vago odore d'agosto, di salmastro terrestre, più forte che altrove. C'era il piacere di pensarci di notte, sotto la grande luna che diradava le stelle, e sentire ai nostri piedi da ogni parte la collina segreta che viveva la sua vita. Oreste ci nominò gli animali del greppo. C'erano gazze, ghiandaie, scoiattoli e c'era qualche ghiro. C'erano lepri e fagiani. Per me già i grilli e le cicale mi cantavano giorno e notte nel sangue, davano voce all'estate, vivevano. Certe volte il loro frastuono era tale che mi faceva rabbrividire. Doveva giungere alle serpi, alle radici sotterra. Mi chiedevo se i padroni del greppo, non tanto Poli e Gabriella che non erano niente, ma l'antenato cacciatore e i guardiani di un tempo, avevano amato questa terra, questo monte selvaggio, così come a me pareva di amarlo. Certo, meglio di noi l'avevano posseduto. Una cosa la presenza di Gabriella mi aiutò a capire. Gliene parlai dentro di me, come a volte discutevo a bassa voce con Pieretto. Quell'abbandono, quella solitudine del greppo era un simbolo della vita sbagliata di lei e di Poli. Non facevano nulla per la loro collina, la collina non faceva nulla per loro. Lo spreco selvaggio di tanta terra e tanta vita non poteva dar frutto che non fosse inquietudine e futilità. Ripensavo alle vigne di Mombello, al volto brusco del padre di Oreste. Per amare una terra bisogna lavorarla e sudarla. Eravamo tornati il giorno dopo a quel chiosco e qui l'idea di Pieretto che la campagna sa di coito e di morte mi fece sorridere. Persino il ronzio degli insetti stordiva e il fresco estuoso dell'edera, il lagno chiocciolante di una pernice. Li lasciai, lei e Oreste, che nella saletta sfondata scalpitavano e vociavano per far levare la pernice, e uscii fuori nel sole. La notte si vegliava in veranda, bevendo, ascoltando dischi, giocando. Chi più inutile di me, diceva Gabriella, non basto nemmeno a divertirvi quanti siete. Ballava un giro con uno di noi, poi tornava a sedersi. Le prime sere tacevamo in ascolto e seguivamo con gli occhi i passetti, la gonna celeste. Chi più inutile di me, disse una notte allungandosi. Sono stanca di vivere. Dice sul serio, a quanto pare, osservò Pieretto. Stanca di tutto, disse lei. Di svegliarmi al mattino, di vestirmi per scendere, dei discorsi intelligenti che fate. Vorrei andare all'osteria e ubriacarmi coi facchini. È masochismo, disse Poli. Ma sì, disse lei. Vorrei che un uomo mi strozzasse. Non merito altro. Oh, siamo in crisi. Già, Gabriella tagliò freddamente, siamo in crisi. È di moda quassù. Lei, Oreste, stia attento, finirà per cascarci come noi. Soltanto lui, disse Pieretto. Gabriella storse la bocca. Di fronte a lui siamo carogne, disse. Comprese nell'occhiata anche me. È il solo di noi che sia sincero e sano. Oreste la guardò così brusco che ci fece ridere. Sorrise anche Gabriella. «Vero che lei non ha crisi di sincerità?» gli disse. «Ha mai mentito nella vita, Oreste?» «C'è crisi e crisi», cominciò Poli. «Altro che», disse Oreste contento, «chi non racconta qualche frottola?» Allora Poli cominciò a lagnarsi e accusare tutti noi, Gabriella, la gente, di fermarci alla superficie delle cose, di ridurre la vita a un futile dramma, una serie di gesti e di etichette senza senso. La gente si agitava in fregola e si giocava la coscienza nelle cose più materiali e più sciocche. Chi pensava all'impiego, chi ai vizi meschini, chi al domani. Tutti si dibattevano e riempivano la giornata di parole e di vanità. «Ma se vogliamo essere sinceri», disse, «che cosa ci importa di queste sciocchezze? Certamente siamo tutti carogne. E allora che cos'è che si chiama crisi? Non certo ubriacarsi coi facchini che non valgono un dito più di noi». Non c'è che scendere in noi stessi e scoprire chi siamo. È una parola, disse Pieretto. Serve a qualche cosa. Tutto il resto, disse Poli testardo, tutto il resto si compra. Possono farlo gli altri per te. Non tutti hanno i mezzi, interruppe Oreste. E con questo ho detto possono, non che lo facciano. Sono sempre cose che non dipendono da noi. Solamente chi sei non può dirtelo a nessuno. «Ma siamo carogne!» scattò Gabriella. «Oh, Poli, non eri d'accordo che siamo carogne?» «Poli sostiene un'altra cosa», osservò Pieretto, «che tutti tendiamo a accontentarci dell'etichetta, del giudizio corrente. Non basta sapere che siamo carogne. È troppo poco. Bisogna chiedersi perché. Bisogna capire che potremmo non esserlo, che anche noi siamo fatti a somiglianza di Dio. Così c'è più gusto». Gabriella andò a rimettere un disco. Alle prime note si volse, tese le braccia e mugolò implorando. «Chi mi vuole?» Si alzò Oreste e noi tre continuammo a farci fronte. Adesso Poli aveva preso a dire sogguardando che se Dio era dentro di noi non si vedeva il motivo di cercarlo nel mondo, nell'azione, nelle opere. «Se ci è dato di somigliargli», mormorò, «a chi tocca, se non all'uomo interiore?» Io seguivo con gli occhi la gonna celeste e pensavo a Rosalba. Fui per dire già successa questa scena, ma intravidi uno strano sorriso illuminare la faccia di Pieretto. «Sei sicuro che non sia una vecchia eresia?» brontolò. «Non mi interessa», disse Poli brusco. «Mi basta che sia vero». «Tanto ci tieni», disse Pieretto, «a somigliare al Padre Eterno». «Che altro c'è?» disse Poli, convinto. «Ti fanno paura le parole? Dagli il nome che vuoi. Io chiamo Dio l'assoluta libertà e certezza. Non mi chiedo se Dio esiste. Mi basta essere libero, certo e felice come Lui. E per arrivarci, per essere Dio, basta che un uomo tocchi il fondo, si conosca fino in fondo». «Oh, smettetela!» gridò Oreste sulla spalla di Gabriella. Non gli badammo. Pieretto disse allegro, «E tu, questo fondo, lo tocchi? Ci scendi spesso?» Poli annuì, senza sorridere. «Credevo», rispose Pieretto, «che il miglior modo di conoscersi fosse pagare di persona. Tu hai pensato che cosa faresti se venisse il diluvio?»
«Niente», disse Poli.
«No, non mi hai capito. Non quel che vorresti, ma quel che faresti, quel che le gambe ti farebbero fare. Scappare? Cadere in ginocchio, ballare in Santa Letizia? Chi può dire di conoscersi se non è stato nella stretta? La coscienza è soltanto una fogna. La salute è all'aria aperta, tra la gente.
Ci sono stato tra la gente, disse Poli a fronte bassa. È da ragazzo che ci sto. Prima in collegio, poi a Milano, poi la vita con lei. Mi sono divertito, non dico di no. Suppongo che succeda a tutti. Mi conosco e conosco la gente. Non è questa la strada.
A me, disse Gabriella passando, dispiace morire perché non vedrò più nessuno.
Lei balli, gridò Pieretto. Però ha ragione, disse Apoli. Tu invece vedi Dio nello specchio?
Cioè, disse Poli,
a filo di logica. Se il mondo non ti interessa, porti Dio dentro gli occhi, finché sei vivo tu lo vedi nello specchio.
Ma perché no? Disse Poli. La propria faccia non la conosce nessuno. Parlò con un'aria tranquilla che mi fece restare. La musica s'era fermata. Nel silenzio per le vetrate s'udivano i grilli.
Ci riprende l'angoscia, disse Gabriella a braccetto d'Oreste. Siamo stufi di voi.
Uscimmo tutti quanti sotto la luna che spuntava allora enorme e scendemmo la strada.
Ci vorrebbe un locale laggiù, disse Pieretto, per avere una meta.
Gabriella, che ci precedeva con Oreste, gli disse:
Villano, guai a voi se riparlate del diluvio.
Io camminai tra i due gruppetti e fiutavo la terra, la luna, il caprifoglio. Passammo sotto il ciglione dei fichi d'India. I cespugli e i tronchi sulle coste scoperte facevano mille giochi di luna. C'era un fiato leggero che pareva il respiro della notte. Oreste avanti cianciava d'una volta che era stato a cavallo e Poli dietro discuteva con Pieretto.
C'è un valore nella vita del senso, nel peccato. Pochi uomini sanno i confini della propria sensualità, sanno che è un mare. Ci vuole coraggio e uno può liberarsi soltanto toccandone il fondo. Ma non ha fondo. È qualcosa che trasporta oltre la morte, diceva Poli.
Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.